Ed eccoci, torniamo insomma in diretta, come dicevamo, per parlarvi dell'ultimo appuntamento, questa volta di domani nella nostra città. Questa volta parliamo di carcere. Bentornata sulle frequenze di Radio Onda Rossa.
Ciao, buonasera a tutte e tutti.
Bene, con te volevamo parlare insomma di le motivazioni per cui nasce questo appuntamento di domani. Magari ce le spieghi un po' meglio te, ma è sotto gli occhi di tutti quello che sta avvenendo dentro, insomma, le pessime condizioni ormai denunciate anche dai mezzi, come dire, di informazione ufficiale nelle carceri italiane. Ricordiamo, giusto per dare alcuni numeri, oltre che insomma il caldo, il sovraffollamento, ad oggi si parla di 157 morti in carcere dall'inizio dell'anno, 62 per suicidi e 95 per altre cause, a cui si legano ovviamente anche condizioni mediche, quindi malasanità e quant'altro. E con queste premesse, insomma, come nasce l'appuntamento di domani?
Sì, mi aggiungo alle premesse dicendo che a mio avviso sono quelli i numeri vanno sempre guardati con un'ottica diversa. Tante persone si ammalano in carcere e muoiono fuori e non vengono ovviamente conteggiate, così come tante persone muoiono negli ospedali dopo ricoveri su malattie che sorgono dentro il carcere. L'abbiamo detto più volte, quando si entra in carcere viene aperta una cartella clinica, quello è già un segnale delle condizioni e delle servizi a cui si è sottoposti quando si è privati e private della libertà. E un altro aspetto secondo me che va preso in considerazione, così entriamo un po' nell'ottica di guardare all'oggi e al perché della manifestazione di domani, bisogna secondo me quantomeno guardare a quello che è successo negli ultimi 4 anni nelle carceri. Mi sembra un 2020 che non è mai terminato, e quindi molto spesso, quando ovviamente si parla di dati, di statistiche, si parte dall'anno, dal primo di gennaio dell'anno corrente, ma a mio avviso è un conteggio senza fine, quello di chi si ammala, muore in carcere, muore di carcere, ed è qualcosa che ci dovrebbe allarmare, perché sono almeno 4 anni di mobilitazioni collettive all'interno delle galere, una scia di sangue che almeno, ma non per dire che prima si stava meglio nelle galere, ma quello che è successo nel 2020, dove le proteste sono state represse nel sangue con pestaggi, torture e morti, è qualcosa che arriva fino ai giorni d'oggi. D'altronde le rivendicazioni delle persone detenute sono le stesse, quelle di non morire schiacciati in celle sovraffollate. Un tempo c'era sicuramente la paura di una pandemia, oggi sicuramente è il prodotto di una società carceraria, una società che si basa su maggiori reati, più pene, dove è una società in guerra, è un paese, quello nostro, che arma genocidi, supporta stati dove addirittura si rivendica la possibilità di stuprare i prigionieri, in questo caso palestinesi. Quindi è una società sempre più violenta, sempre che si affaccia sempre di più alla miseria, alla povertà, e dove il carcere ha sempre di più una funzione fondamentale. Quindi a mio avviso, quando parliamo di dati, dobbiamo stare attenti a non cominciare noi il conteggio, ma collocarli in una crescente violenza all'interno della società che viviamo. Diciamo che
sì, no,
non so,
guarda,
se puoi dire.
Sì, no, sicuramente insomma hai fatto bene a inquadrare un po' più, però a me mi colpiva, no? Ho iniziato con questi dati proprio perché, ad esempio, quando dicevo 157 ad oggi, per quanto siano parziali i dati che vengono emessi in questo report, nello scorso anno erano 157 le morti in carcere per tutto l'anno, no? E vedendo anche scorrere gli anni precedenti, siamo sempre su qualcosa di più nel 2022, però stiamo anche molto più bassi negli anni precedenti, no? Anche pre pandemia e durante il periodo della pandemia, se consideri che questi erano stati aggiornati al 31 luglio, per quanto parziali siano, comunque sono già equivalenti a tutto nei primi sei mesi, a tutto quello che è stato lo scorso anno, insomma, giusto per capirci. Quindi mi sembra era un modo per quello che emerge è sicuramente solo la punta dell'iceberg, ma già una punta molto più grossa dello scorso anno, per capirci.
Sì, io sono pienamente d'accordo. Aggiungevo un'analisi senza nulla togliere a questa evidenza eclatante, perché secondo me ci riporta un po' ai giorni nostri. Per esempio, cioè, alcune persone, per riportare un esempio purtroppo fresco, alcune delle persone che hanno protestato nel carcere di Rieti, noto per 4 morti durante le rivolte del 2020, represse nel sangue, di cui nessuno ha mai parlato, in cui non si è mai acceso un riflettore, le persone che hanno protestato semplicemente resistendo al rientro in cella, sono state individuate delle persone responsabili poste in isolamento, responsabili di questa protesta pacifica, e una di queste è stato suicidato dal carcere proprio nella giornata di ieri. Quindi io penso che tutto sia il prodotto di qualcosa che si vive nell'oggi, e quindi facciamo molto bene a guardare a ogni singola vita persa, uccisa dallo Stato, però sicuramente è molto legato alle condizioni che vengono da lontano. Lo dico perché abbiamo al governo il partito delle guardie, il partito di chi si è rivendicato e ha anzi stretto le mani dei torturatori del carcere di San Gimignano o dei torturatori del carcere di Santa Maria Capua Vetere. È sicuramente un contesto dove il governo appoggia le torture e appoggia un'idea nella cultura di questa società per la quale dobbiamo semplicemente gioire del fatto che qualcuno soffra se ha commesso un errore. Questo più o meno è il modo in cui la società si sente a posto sull'esistenza di violenze, torture, sevizie e morti dentro le carceri, senza capire che le carceri non sono altro che lo specchio del fuori, quindi la brutalità della vita che si vive nelle carceri dovrebbe essere un campanello d'allarme sulle nostre vite fuori. Questo è stato nel 2020 durante la pandemia, questo dovrebbe essere oggi a 4 anni di distanza. Un momento, mi sto stressando da sola, scusate.
Sì, capisco, quando uno parla un po' con questo caldo ci si secca la gola. Indubbiamente quello che dici, insomma, è vero, sono anche spunti di riflessione, non perché personalmente, ma insomma, credo anche tante compagne e compagni che ascoltano questa radio credono che esista una funzione rieducativa del carcere, però da un punto di vista, diciamo, normativo, istituzionale, no? Il carcere dovrebbe avere una funzione rieducativa, essere una forma di deterrente. In realtà quello che stiamo assistendo, e si assiste sempre nei periodi bui, o perché sono momenti di lotte, o perché come in questo periodo c'è il tentativo di criminalizzare qualsiasi modello di protesta all'esterno del carcere, non a caso tutte le nuove proposte di legislazione emergenziali propongono sempre più galera, propongono sempre nuovi reati penali e aumentano gli anni di galera per chi protesta dentro le carceri, fuori le carceri, occupa una casa, rivendica un diritto. Quindi, cioè, come dire, non è più una funzione da deterrente, riacquista, viene in qualche modo, non saprei come dire, esplicitata o sdoganata, forse è il termine più adatto, quella funzione di annientamento.
Esatto, dove quando passi da lì poi la tua prospettiva è comunque quella, cioè, di avere uno stigma immenso addosso, di non sapere come cavartela e di vivere d'extra legalità, perché comunque, ma chi lo vuole un ex carcerato, un ex carcerata, o comunque condizioni di lavoro che sono ignobili, anche se non c'è questo stigma addosso, pensiamo invece a chi ce l'ha e comunque si ritroverà a lavorare con condizioni ancora più subordinate. Io penso che oltre a guardare come si comporta il governo, bisogna anche guardare a come si comporta l'opposizione. Oggi l'opposizione a questo governo era in piazza, la CGIL era in piazza con la polizia, con i secondini e con i militari in piazza a Roma per rivendicare il rinnovo dei contratti, diverse forme contrattuali. E immaginiamo che è essenzialmente un'opposizione non oppositiva, è la nostra controparte di fatto, dove a fronte di una società che vive di guerra, esporta violenza e di ritorno ha sempre più violenza dentro le proprie case, nelle proprie città, quello che si sostiene non è un contraltare di pacifismo, di diserzione da questa violenza, ma piuttosto si appoggiano le forze dell'ordine e i militari senza mai dare uno sguardo a chi subisce le violenze dalle persone in divisa. Per esempio, si sono spese parole sui suicidi dei secondini dentro le carceri, non si è detta una parola in queste piazze sulle persone suicidate dal carcere perché detenute, né qual è la condizione delle persone detenute. Addirittura si chiede maggiori numeri di forze dell'ordine per il CPR di Ponte Galeria. Ecco, stiamo parlando di una, diciamo, un'opposizione al governo che cavalca a destra il governo con queste dichiarazioni. Quindi diciamo che questo lo dico per palesare che la lotta aspetta a noi. Ogni volta che ci si interessa un pochino più di carcere, o perché si ha a cuore qualche compagno di lotta che ci finisce, o perché via via si conoscono persone nei quartieri che hanno a che fare col carcere, abbiamo sempre più amici, amiche, conoscenti che vivono questa violenza quotidiana. Quindi è difficile poi, non perché se conosci qualcuno o non lo conosci cambia qualcosa, però è sempre più difficile dire non diamoci da fare, non perdiamo le occasioni. Ed è un po' su questo spirito che questa assemblea di solidarietà e lotta, che è un'assemblea che è nata la mobilitazione in strada a Roma al fianco dello sciopero della fame di Alfredo Cospito contro il 41 bis e contro l'ergastolo ostativo, è un'assemblea che si è data come scopo quella di coordinarsi fra diversi collettivi o compagni e compagne che seguono diverse lotte. Sto spirito di non mollare sulle carceri e il CPR di Ponte Galeria ci sta un pochino caratterizzando, nel senso che altrimenti in città c'è un vuoto. Abbiamo fatto diversi appuntamenti davanti alle carceri di comunicazione con l'interno per far sentire che fuori ci siamo. Siamo state diverse volte davanti il CPR di Ponte Galeria, dove c'è ci sono continue proteste, tentativi di evasioni, ma così come diverse persone che provano a togliersi la vita. E andando davanti le carceri, soprattutto perché ci sono anche detenuti nati in Italia e quindi che hanno parenti che vanno a colloquio, è stato possibile averci più relazioni con chi vive nei quartieri di Roma, con chi va ai colloqui a Regina Coeli e a Re Bibbia e riporta sempre notizie fresche su quello che avviene nelle carceri. Con lo spirito di anche il primo d'agosto non lasciare sole le persone detenute e dire non lasciarle sole è anche rispondere a degli appelli che sono arrivati da dentro. Immaginiamo che da Regina Coeli da fine maggio che si è in mobilitazione e sono usciti diversi comunicati, l'ultimo nella giornata di oggi dalla seconda sezione, così come da Re Bibbia, così come ho detto Ponte Galeria o le fughe dal minorile di Casal del Marmo, o senza dimenticare quello che accade nei reparti psichiatrici o quello che significa vivere sto caldo infernale e questa vita sempre più difficile ai domiciliari chiusi in casa. Ecco, con questo spirito abbiamo convocato questo appuntamento per le ore 22 di domani, primo di agosto. Perché le 22? Perché è un orario in cui si spenge il traffico della città, si spenge il traffico della città legato al lavoro e si accende diciamo quell'attraversamento un pochino più sciolto anche di vita sociale. Abbiamo scelto le 22 per convocarci a Ponte Garibaldi, che è un luogo simbolo della città, sia perché è il prolungamento di via Renula, che è il luogo infausto dove c'è il Ministero della Giustizia, sia perché è il ponte dove è stata ammazzata Giorgiana Masi, sia perché è in prossimità del carcere di Regina Coeli. Abbiamo scelto quel punto per fare chiasso, fare rumore, portare le battiture dei detenuti nelle strade, anche cioè, come dire, attraversate dal consumo e dal turismo, per non far sentire sole le persone del carcere più vicino, ma anche di quelle più lontane, ecco.
Bene, quindi l'appuntamento per domani, lo ripetiamo, è alle ore 22 a Ponte Garibaldi, con parecchi coperchi, qualcosa che faccia rumore, insomma.
Sì, chiediamo di portare cose che facciano rumore, quindi qualsiasi cosa, coperchi, mestoli, qualsiasi cosa che ci viene in mente, e chiediamo un po' a tutte e tutti di portare amici e amiche a questo appuntamento, perché sappiamo che insomma non siamo tante e tanti in città, o comunque c'è anche gente che sta partecipando a lotte altrove, e quindi c'è bisogno di essere un po' un bel gruppo di persone per farci sentire bene in strada. E diciamo che voglio aggiungere solo un piccolo aspetto. Sentivo mesi fa in radio una corrispondenza diciamo che poneva dei dubbi su questo spirito di ribellismo che veniva portato avanti dai compagni e dalle compagne, non coscienti del peso che poi comporta lottare dentro le carceri, rivoltarsi dentro le carceri, anche in termini poi della rappresaglia da parte dello Stato, e si faceva riferimento a rivendicazioni del passato, di quando c'erano gruppi politici che facevano delle richieste chiare anche da dentro le carceri. Ecco, qui oggi ce ne abbiamo per tutti i gusti, nel senso, anche qui fuori non ci stanno grandi organizzazioni rivoluzionarie, non c'è questo grande spirito organizzato di lotta di classe, però dentro ogni volta ci sono dei campanelli d'allarme, ci sono delle proteste che nascono come delle fiammate, ma così come anche delle rivendicazioni molto chiare, come quella di ricevere immediatamente dei ventilatori per far girare l'aria dentro le celle bollenti. Se si volesse come dire, dimostrare solidarietà a chi incendia i materassi e distrugge le galere, o se si volesse fare una campagna seria a chi chiede maggiore tutela per la salute o dei ventilatori o di uscire da queste maledette galere, c'è spazio un po' per tutte e tutti, ecco. Questo è un riferimento che mi sentivo di fare un po' come appello a mobilitarsi.
Bene, io ti ringrazio e appunto ripetiamo l'appuntamento domani in serata alle ore 22 a Ponte Garibaldi. Battiture.
Chiediamo puntualità. Sì. Grazie mille.
Ciao, grazie a te.
Ciao, ciao, ciao.
قصيدي كتبتها من زمان من